Buonasera a tutti. Buonasera. Ci siamo incontrati l'anno scorso e ci ritroviamo molto volentieri da parte mia, ma mi auguro anche da parte vostra quest'anno. L'anno scorso ho parlato del 6-700, quest'anno mi ha portato il tuo al tempo moderno, non ci arrivo. E quindi parliamo dell'8-900, iniziamo a dire del XXI secolo, adesso che ha senso parlarne, ma tutto sommato. L'Ottocento è un secolo diverso, se vi dite, voglio dire, ho scoperto l'acqua calda dicendo, intendiamoci bene. Torino però, voi lo sapete meglio di me, ha avuto un ruolo fondamentale per molti versi nell'Ottocento. Torino è stata la patria dei santi sociali, Torino è stata la patria del movimento operaio più importante, è stata la culla di industrie. E questo ha influito sulla cultura, perché anticipo una cosa, a Torino si sono sviluppati dei cori, il coro, gli viene un coro. È molto interessante, perché l'orchestra è un qualche cosa di, in qualche modo, in qualche modo sicuramente specialistico. Per suonare in orchestra, guarda, adesso che c'è poco da fare, bisogna sapere leggere la musica, bisogna sapere un sacco di cose, bisogna, come si dice con quel termine che a me fa sempre un brivido traslucido, avere le competenze, perché in effetti si può anche suonare uno strumento orecchio, ma è molto difficile suonare l'orecchio assieme. Si può suonare da solo, poi per carità ci sono le eccezioni, tipo i gruppi neri di New Orleans, gli esercizi dei primi tempi, che suonavano tutti quanti, ma lì c'era una componente particolare, poi i neri quando si mettono a fare musica fanno delle cose speciali, probabilmente. In generale però gli strumentisti, non a volte tutti improvvisavano, facevano un tipo di musica assolutamente diverso, gli strumentisti hanno bisogno di saper leggere. Ora, non è che saper leggere musica fosse avantiquis, comunque riservata a una stretta elite, no, anzi, vi ricordate che probabilmente quelli che c'erano si ricorderanno che io ho fatto presente che per andare sulla scala per andare sulla cantoria dell'organo della Cappella Regia si passa dalla scala di servizio. Quindi i musicisti erano là che erano servitori. Quindi non è che parliamo borghesemente degli avvocati, degli ingegneri di oggi. Quando tu? Assolutamente no, parliamo di servi, brutta parola che ha un odore di cattiva muffa, però di fatto era così, c'era poco da fare. In ogni caso erano servi istruiti nel loro compito, cioè dovevano saper fare, dovevano avere appunto le famigerate competenze. I coristi no, i coristi possono effettivamente più facilmente imparare all'orecchio, perché per una ragione elementare, per ciascuno di noi lo strumento per cantare ce l'ha dalla nascita. Prova ne sia, scusatemi, non voglio parlare male dei defunti, non si fa, che il buon Pavarotti, come avrebbe detto Scardi dal punto di vista musicale, è una capa, perché musicalmente non sapeva quasi tutti quelli che erano avvicinato andasi a via, c'è poco da fare. Da questo punto di vista Pavarotti andava abbondantissimamente a vecchio, sì, qualcosa di solfeggio doveva sapere, ma è lì il tragico. In Italia si considerava, ora pare un po' meno, che il cantante basta la voce, e no, all'estero non è così, ma una volta ancora noi abbiamo i denti ma non non mi pare, sono robe, siamo fatti in un certo modo. In ogni caso, il coro è un elemento, è un organico, un complesso che può formarsi anche con persone che non sanno la musica. E fu fondato un coro molto importante, fu fondata l'Accademia Corale Stefano Pepe, anticipo il discorso, tra l'altro questo mi riguarda perché io per 27 anni sono stato di conseguenza ho un minimo di collegamento personale con questo sodalizio, con questo istituto. costituzione che mi ha riguardato da vicino, cioè, nel 68 anno avanti. Non era ancora il primato, quando a suo tempo Don Bellone, che allora la diceva, mi volle all'epoca della Stefano Tempia, e ne sono uscito nel 95. Il coro, che era ancora la Stefano Tempia, fondata dal musicista di Racconigi, perché era di Racconigi Stefano Tempia, Stefano Tempia, da Franchi da Conte, Franchi Verlè, della Valletta, fu istituito nel 1840, istituita, fu fondata nel 1875, io personalmente ho partecipato al concerto del centenario nel 1975, dove se non ricordo facendo la presentazione di Cristo Imperoso, e l'idea del popolare, l'idea di qualche cosa di popolare, è un elemento che ha connotato fortemente. D'altra parte, molti di voi conosceranno la chiesa detta di Sant'Antito del suffragio di San Donato. Questa chiesa fu edificata per volere di Francesco Fabi Bruno, che era un importantissimo letterato, matematico, forse anche letterato, ma matematico e musicista innanzitutto, scienziato, uomo di chiesa, uomo assolutamente poliedrico, per il quale fece costruire quel curiosissimo campanile che probabilmente è nicianamente al di là del bene e del male dal punto di vista stilistico, ma che ha una particolarità assolutamente singolare, ha quattro quadranti. Questi quattro quadranti hanno un valore quasi di protesta sociale, perché a quel che mi è stato riferito, i quattro quadranti erano perché gli operai dicessero: padrone, guarda, è finito il mio orario. E si permette che non è poco. E questo è, voglio dire, un piccolo vanto della nostra storia, perché questo è un credere nel riscatto dell'uomo, un credere nella dignità dell'uomo che non è banale. D'altra parte, non bisogna dispendere parole per l'opera di Don Bosco, voglio dire, successore di qualche volta, ma l'opera di Don Bosco, no, quella del fondatore sicuramente è apprezzabile e godabile. Oltre a dire, e questo è fondamentale, perché tra l'altro da una parte viene fondato il coro Stefano Tempia, dall'altra i salesiani, veramente prodigi di cultura nei riguardi della città, fondarono la cartografia salesiana, che è un'importantissima edizione verso la quale, per esempio, tutti gli organisti da Bodro, Don Carlo Bodro, mi pare, Giovanni XV, Giovanni Maria Perazza, pubblicarono parecchie partiture, essenzialmente per opera, ma anche per voce, pensate per voce organo. Cardinale Cagliero, storico amico di Don Bosco, che era un musicista curioso, credo anche autodidatta, sicuramente geniale, perché era uno, sul pastorale per organo sono, potremmo definire pure il concetto delle suonate, sono per così dire nazionali popolari, ma sono molto belline, sono di fresca ispirazione, sono belle, francamente godibili. Il Cardinale Cagliero pubblicò, e io una ce l'ho in partitura dell'epoca, l'ho trovata, una messa per coro e organo di netto stampo teatrale. Va detto che tutta la musica ottocentesca sacra non si distingueva molto da quella che era la pura musica ottocentesca teatrale. Di fatto, per usare un termine che forse starebbe meglio in bocca a Gramsci che in bocca a uno che sta parlando di cose tra virgolette religiose, la cultura teatrale era egemone, assolutamente egemone. Perché innanzitutto che cosa si faceva? Teatro. In alternativa si faceva teatro, in alternativa si faceva teatro. Allora, in giro no. Semplicemente dicendo che la musica era fondamentalmente di matrice teatrale in Italia. Dopodiché, no, sì, assolutamente. Dopodiché la si timbrava sacra, la si timbrava teatrale, eccetera. La qualcosa non ci deve però scandalizzare. Mi permetto di fare una piccola digressione. Io amo le digressioni, in effetti, ma credo che sia sempre così quando quando si parla braccio come tendo a parlare io, che detesto gli schemi degli appunti, tanto poi sono io che non li leggo, di conseguenza è tanto male che non li legga affatto, non vada braccio. La musica, per me, è sempre sacra. La musica è intrinsecamente un'arte sacra. Perché è, come diceva il mio amico, la più alta espressione dell'intelligenza umana. Ieri, siccome sto tra l'altro leggendo il Corano, vedendo di leggerlo un po', di capirci qualcosa se è possibile, sono andato a vedere su internet l'intervista di Gabriele Mandel, che fu un celebre studioso, sheikh dei dervisci, in pratica dei sufi. Ed era un personaggio curioso, assolutamente affascinante, perché era uno che è morto a 86 anni nel 2010, sì. No, tanto, era 86, nel 24 è morto nel 2010, sì. E viene intervistato, ci sono quattro tranche di interviste, e una di queste tranche, non so chi, per la verità, ma viene intervistato, a un certo punto parla della musica, dice tra l'altro che la musica per i sufi ha un'importanza fondamentale, e ho pensato per un istante a quei pazzi dell'ISIS che condannano la musica, questo è un musulmano, è un islamico, e dice che la musica ha un ruolo fondamentale, la musica, poi la poesia, la pittura, ma innanzitutto la musica. Scoprendo tra l'altro che i sufi hanno da secoli impostato una pratica di musicoterapia derivata dallo sciamanesimo, questo lo dice Mandel, dice lui, e a un certo punto Mandel con molta chiarezza dice quello che io ho sempre sostenuto, sinceramente, ben prima di sentirlo dire ieri pomeriggio da lui, cioè che tutta la musica è fondamentalmente sacra. Devo dire che l'ho applaudito, mentalmente. Ti ho detto, sì, hai proprio detto una cosa preziosa, è proprio vero. A questo punto torniamo a noi, chiudiamo la finestrella di Riccardo sulla X, appena aperta, chiudiamo e torniamo a noi. Il punto è che se anche tutta la musica ottocentesca era teatrale, questo comunque non vuol dire che dovesse essere proscritta, dovesse essere bandita. Poi con molto proprio nel 1903 fu bandita la musica teatrale. Merce lo sviluppo del movimento ceciliano, che era già cominciato un po' prima, se ne ricordo, che poi viene all'onore del mondo con Pamane, ma quindi come poi nel 1903 e poi se ne ricordo. E quindi si rifà una palestrina, ancora che va, eccetera, eccetera, quindi sono questa ripetita, un po' letargica, come diceva il maestro Centurino, se non sono una volta. Sta di fatto che nell'Ottocento non è così, nell'Ottocento la musica è fondamentalmente lo è fuori del teatro, ma lo è dentro il teatro, giustamente a tutti i livelli. La musica viene, insomma, ciascuno lavora per conto loro, non bisogna lavorare qua.
Noi danneggiamo meno.
Come?
Noi danneggiamo meno.
Ma può anche darsi che questo lavoro si danneggi. Sicuramente questo lavoro ha un impatto fisico che la mia professione non ha, in qualche caso. Cioè questa muove delle masse di materia, io non muovo masse di materia, io muovo tutta più masse di materia cerebrale, ammesso che metaforicamente si muovano, ma non vanno oltre. Soprattutto questo non crea rumori a livello di decine. Questo è un dato di fatto. Ora, tirando le fila del discorso, io ho impostato questo discorso sul coro, come elemento di aggregazione del coro, di fondamentale elemento di aggregazione. L'orchestra non lo è, anche se esistono solo degli raffinati che necessariamente pazzi, avete avuto esperienza più di una volta, dei raffinati intellettuali, qualche volta, diciamo che sono degli ottimi operai specializzati, valendo tutto il mio rispetto. Io tendo, se lo posso dire, ad avere più rispetto retrospettivamente per il battilastro che mi riduceva in una maniera spessore così, gli anni 20, come mi ha raccontato, piuttosto che c'è un vicino. Però anche perché loro, i Battilastri, partono per un po', il Battilastro era consapevole di quello che faceva, era orgoglioso di quello che faceva e sapeva farlo da maestro. I musicisti, molto spesso, sono stato tre mesi rari, e vedevo molti miei colleghi che saggeggiavano d'artisti ed erano soltanto dei buonissimi, buonissimi, ma no, per aiutare. Ora, fai l'artista, non fai l'artista, o lo sei, o non lo sei. Non c'è un'altra possibile soluzione. Però questo è un discorso polemico mio, che devo dare. In realtà comunque la specializzazione ci vuole, nel coro no, dicevo prima, io ribadisco, fu fondata tra l'altro una società religiosa corale del periodo che fu sotto dal veronese Carlo Pedrotti, allora fu fondato il nostro liceo musicale sostanzialmente nel 1868, se non ricordo, e poi nel 1872 i concerti popolari. Questi chiaramente non erano fatti a livello di dilettanti, ma erano per il popolo, l'elemento da una parte dell'Accademia Stefanotenica, dall'altro il liceo musicale e i concerti popolari. Quindi c'è questo elemento di, non so per il termine, di popolarizzazione della cultura, che secondo me è un dato affatto. È un dato tipico di Torino, è una cosa molto interessante della quale secondo me possiamo e dobbiamo essere orgogliosi, perché c'è questo senso di comunicare le cose. Il grandissimo fotografo di Biella, Franco Bini, che è morto da tempo fa, che è delle stupende cose di Montano, prima di morire disse al suo assistente, sicuramente anche lui, se non sul letto di morte, se tu sai qualcosa e non lo comunichi, questa cosa morirà. Se tu sai qualcosa e la comunichi, essa vivrà in eterno. E io di nuovo ho capito. Essere gelosi di quello che si ha non rende nemmeno la terra specializzata, avere il meschino e basta. L'indegno di possedere una cosa è indegno di quello che sa. La mia sincera opinione, chi non ha la volontà di l'amore di trasmettere al prossimo ciò che sa è meglio che cambi da fare, almeno mangiare, non si occupi di cose che richiedono una trasmissione, nel senso una trasmissione che parte da un dono, che deve avere amore, che è un dono. E la cultura è esattamente di questa natura. Torino, dicevo, ha queste due realtà, il concerto popolare da una parte, il coro di Stefanotempi, siamo più o meno negli esimi anni, il concerto popolare sono del 72, la Stefanotempi del 75. Tra l'altro, Torino è una delle prime città marginaliane assieme con Bologna. Sarà poi la città pucciniana della Boemia. Non a caso nel 1996 è stata fatta la Boemia centenario con il famoso Pavarotti, il quale io ho sentito per televisione, non sono andato a sentirla dal vivo, ma ne ho sentito un pezzo per televisione e ho notato di filare, non uscivano più. Lui aveva una voce molto bella, ma oramai era stata frustata direttamente, per cui alla fine purtroppo i filati, cioè la diminuzione sulla nota non riuscivano più, perché poi si spezzava, insomma. Queste cose sarebbe stato meglio che non fossero state, ma tant'è, era così. Poi una mia allieva, che allora era per degli anni, si era notato un po' di retroscena, Pavarotti su questo, stendiamo, quello che tutto si deve fare, che non si comportasse con estrema educazione con le masse corali e con gli altri, oltre che essere uno che andava a orecchio, educazione se le pace o Villanis, sinceramente non lo ricordo, che il giorno dopo pubblica sulla tabella del Montese, che sarà di quel buono, quella diventerà la stampa o sulla tabella del popolo, su uno di questi due giornali, una critica che è rimasta famosa. Perché è rimasta famosa questa critica? Perché in pratica è in quelle pagine per le quali Roma direbbe non avesse azzeccata una. Sbaglia tutto, dice, la Bohème è un'opera insignificante. Non avrà più, la dimenticheranno presto, cioè sbaglia palpabilmente tutto, ma come se l'avesse fatto apposta sbagliare tutto. È scientifico, è scientifico nel prendere cantonate, veramente scientifico. La Bohème è un capolavoro assoluto, è opera di un genio ed è un capolavoro, e tale rimarrà per sempre, poco da fare, è onestamente un capolavoro. Però Torino appunto dà alla luce, Torino aiuta a venire alla luce una cosa come la Bohème. A Torino non ci sono prime meridiane, ci sono prime meridiane. Torino è una città particolare, una città meridiana, una città meridiana, è una città corale di una città sinfonica, quindi mettiamo assieme dei pezzi che abbiamo prima concertato separatamente. È una città in cui arrivano musicisti anche da altre parti, Pedrotti di Verona, quello che fonda i concerti popolari nel 72 e che è il primo direttore, credo addirittura lo fonda, sia dei cofondatori nel 68 del liceo musicale, è un veronese Pedrotti, compositore a sua volta, direttore d'orchestra, veronese, cantonese, ma viene qui. Io credo che non sia molto importante il fatto che uno nasca in un posto, è importante, ma fino a un certo punto. Quello che è importante è che operi, che agisca. Perché? Perché agendo in un certo posto, vivendo in un certo posto, realizza cose. E realizzando cose fa crescere. Fa crescere un uomo, fa crescere la cultura, ma fa crescere. Ah, è un libro politico, ma valorizza il territorio. Ma voglio dire, di fatto valorizza il territorio. Ma poi le parole, se le vogliamo creare come slogan, pensare meno, possa anche usare. Non c'è nulla dietro. Intanto c'è delle moneta di vacanza, non si possono usare spesso di questo genere. Ma di fatto operano a Torino dei musicisti molto importanti. Quindi c'è una concentrazione notevole, dal punto di vista dell'Ottocento, di cervelli, di persone che sono autoctone o meno, ma che agiscono per promuovere la cultura a un livello popolare, quindi coro di concerti popolari, che prima giustamente non esisteva, ma è frutto del tempo. C'è una grande edizione, una grande edizione della cartografia salesiana che promuove musiche per organo, delle quali qualcosa vi farò sentire al pianoforte. D'altra parte funziona benissimo il pianoforte anche, basti dire che c'è la polca finale della messa in domanda, polca, simile, e neanche di Johann Strauss. Perché se dicessimo che non è di Pelato, ma dicessimo di Strauss, ci potremmo credere. Però Strauss, no? Romano Canavese, Giovanni Maria Verazza, perché era di Romano Canavese, non abbiamo tanti dati, più o meno nato verso gli anni 40 dell'Ottocento, ma più Romano Canavese, poi tenta di diventare un artista Santo Giusto in Lizza, verso il paio di 1888, non ce la fa perché non c'è francese, e vabbè, sole, ma non so, ma tant'è, e comunque pubblica queste cose molto divertenti, se possono essere Torino Maggiore e l'altro è in Re Maggiore, e c'è questo Re Popolo e Cristo nella messa Re Maggiore, che è delle cose. Mi ricordo che l'avevo suonata in Spagna una volta, di fare vamos a bailare la iglesia, questo spagnolo, ma andiamo a parlare in chiesa, perché in effetti me lo dicevo molto divertito, quello lo spagnolo me lo diceva. diceva, cioè non era scandalizzato, anzi era divertito, anche perché ho pensato dei bei pezzi. C'è tutta la produzione organistica e corale, ma c'è anche la produzione edificante. Ci sono delle romanze che non sono sacre, scritte da Gabriele Sottano Spazzacani, cose strappacore. Non diciamo a disegnare della sceneggiata perché credo che assolutamente non sarebbe esatto. Non c'è la drammatizzazione, c'è la presentazione di una lirica commovente, di una lirica patetica, insomma, di un brano da camera patetico, perfetto sul processo tedesco, in questo senso, senza rifarci ad alcun tipo di drammatizzazione del succedere, se vogliamo. In ogni caso, noi abbiamo, ripeto, questi vari elementi che compongono un mosaico piuttosto singolare, ed è un mosaico popolare didattico. L'aspetto didattico è notevole. Perché? Perché si forma questa visione musicale. Per carità, non siamo i primi a creare una scuola musicale. Il Reggio, l'imperiale Reggio, il conservatorio di Milano esisteva fino ai tempi napoleonici. Verdine fu escluso, ma perché fu escluso Verdine? Non perché, forse anche perché fu un minimo mio, ma perché lui come pianista non era un genio, lui era un genio assoluto. Più grande compositore italiano assieme con Monte Verdi, tutti detto facilmente, però non era un concertista di pianoforte, oltretutto lui era un suddito di uno stato straniero, perché era un caso di Parma. Di conseguenza, suddito straniero, scarsino come pianoforte, ancora poco conosciuto dal punto di vista musicale, ha fatto qualcosa con Provesi, con il maestro di cappella di Musetto, ma santo Dio, probabilmente lui stesso era ancora poco attrezzato tecnicamente, studia poi con quel pugliese Vincenzo Lavigna, che a Milano è un grande contrapuntista, allievo della grande scuola napoletana, studia con lui e studia contrappunto e fuga in maniera meravigliosa, perché poi alla fine della sua vita scrive quello spaventoso, ma detto con tutta la reazione possibile, finale del Falsa, chiamato da otto voci, tutto nel monte burla. Sì, ma non è una burla essere capace di fare una cosa di questo genere, è una meraviglia assoluta. Lui viene escluso perché non è un grande pianista, è fuori età ed è un cittadino straniero, più che sufficiente. Siamo all'inizio dell'Ottocento, nei primi decenni dell'Ottocento, deve essere 1830, qualcosa, insomma. 2013, per cui viene escluso. Il conservatorio esisteva, era un'istituzione. Noi non avevamo questo. Noi non avevamo, credo, una scuola di musica vera e propria. Noi l'abbiamo avuta da quando fu fondato il liceo, infatti, nel 1868, se ricordo bene. Noi non avevamo una scuola musicale, un conservatorio così antico. Il nostro conservatorio, peraltro, festeggia la statizzazione, l'essere diventato conservatorio quest'anno che viene, perché è stato statizzato nel 1936, sono 80 anni dalla statizzazione, per cui con un direttore che tra l'altro era Franco Alfano, grande compositore napoletano che viene a Torino, la mia prima insegnante di pianoforte, se lo ricordavo, era sempre molto simpaticissimo, pieno di vita, pieno di io, grande compositore, Isotta, quel suo volume Altri canti di Matere, parla benissimo, ma credo che faccia bene a parlare benissimo, perché in effetti era un notevole, decisamente notevole, non per niente mi fa più dato completamente della Turandot. Poi alla fine Toscanini, che era un simpaticone, un modo di fare, non eseguì alla fine, qui terminò, qui è morto il maestro e gli altri hanno fatto bene. Toscanini era un po' malmostruoso. Non fu sempre buono il rapporto tra l'altro esistente e di stima reciproca tra Toscanini e Puccini. Puccini aveva il suo buon carattere da una parte, Toscanini dall'altra. Messi assieme, due genitori, uno sicuramente un genio, cioè Puccini, l'altro forse, però grande direttore d'orchestra, forse anche geniale, ma voglio dire, in buona sostanza andò così. Devo dire che la scuola torinese nasce qui, nel 68 probabilmente, ma si sviluppa prima una certa corrente di pensiero, cioè Luigi Felice Rossi, del Crescentino, che è un musicista appunto del Crescentino, del Vercellese, che opera peraltro a Torino, che è stato allievo fuori del Conservatorio di Milano e che ebbe a suo tempo un merito, infatti che fu insegnante di diversi musicisti, tradusse in italiano, io ce l'ho, il trattato, quello che viene chiamato il trattato di composizione di Beethoven, che sono gli studi effettuati da Beethoven con Albrecht Werner, alla fine del Settecento. Gli studi di Albrecht Werner sono stati conservati e effettuati da Beethoven con questo maestro e sono stati poi pubblicati e tradotti in italiano da quindi c'è l'aspetto didattico. E poi, più interessanti ancora dal mio punto di vista, ci sono due musicisti, che sono Giovanni Cravero e Camillo Arto, anzi che è un teorico piuttosto notevole, e poi Rosario Scalero. Cravero, a cui è dedicato una migliaia tra l'altro, di Milano, era un compositore, tra l'altro mi sembra autodidatta, e fu per insegnante di Giorgio Federico Medini, quindi fiore compositore, che era di Cuneo, perché molti lo pensano milanese, in quanto poi diventa famoso come insegnante a Milano, ma studiò a Torino insegnò in conservatorio, passando dalle varie classi, dall'armonia complementare all'armonia principale, fece una buona trafila, armonia, contrappunto e fuga, poi composizione, poi passò a Parma, poi passò a Milano, dal 1951 divenne direttore andando poi in pensione. Nel 60, dunque si aveva 70 anni, come massimo andava in pensione, prima c'è la Madia, ma insomma, allora arrivavano a 70 anni e lo considerano molti milanesi, per inciso di Vinci, che è un maestro di Berio, per Federico di Vinci ha insegnato a Berio, quindi quello che dicevo, una discendenza piuttosto notevole. Cravero quindi è uno interessante. Arton è un musicologo del quale io ho un paio di studi che sono poco conosciuti, ed è un peccato perché era un teorico molto notevole. Spendo una parola per dire che teorico non vuol dire necessariamente colui che pubblica un volume di teoria più o meno predigerita o più o meno rifatta sulla base di cose già esistenti. Teorico per me è qualcuno che in qualche modo dice una parola nuova. Teorico fu Zarlino, teorico fu Jean-Philippe Rameau, teorico è stato anche Arton, il quale credo che sia morto in campo di concentramento, ma era io, secondo me, e non se la passo bene, in effetti. Purtroppo i suoi studi non sono stati realizzati, ma sono terapeuti. Questo è uno studio molto interessante sulla melodia per intervalli, cioè sulla melodia armonica, cioè praticamente una melodia fatta da, non da note singole, ma da note doppie. Da intervalli in senso armonico, cioè schiacciando due note contemporaneamente una tastiera, per esempio. Poi c'è tutta una serie di, c'è una teoria, c'è un volume impostato su una teoria che sviluppa una serie di fondamentali per quarti ascendenti, insomma è un teorico interessante, molto interessante. Violetti è uno addirittura, ho fatto fare, era possibile a quell'epoca, ma penso anche oggi, la biblioteca della corte, la fotocopia, anzi due fotocopie, mi hanno fatto fare due fotocopie, ma devo spendere una cifra, come si dice, del volumetto dell'annunziato di Milano, edizione del 1946-47, rotta, disfatta proprio. assolutamente sconternata nel senso tecnico. Sono state fatte due fotocopie, una è rimasta come possibilità di consultazione, ovvero di prestito, l'altra me la sono presa io. Prego, debito esposto, ma è stato fatto per qualche anno fa, anni fa ho fatto questo perché mi interessava leggere questi studi di Camillo Hatton e ce l'ho fatto in questo modo. Non si poteva fare in modo diverso, sono volumi introvabili. Il terzo che io ho nominato è Rosario Scalero. Scalero è stato un insegnante, a un certo punto, come per esempio Pietro Alessandro Iomo, organista calabresano, il settimo vittore che vive in America, diventa organista della San Pedro di Cacilla, a New York. Scalero diventa insegnante al Curtis Institute, scusate in inglese, non lo so, di Filadelfia, dove ha alcuni allievini. Giancarlo Menotti, Nino Rota, Sam Barber, insomma così, giusto per capire, alle musicine, italiana, Menotti va bene, Menotti l'hanno considerato italo-americano, non lui era italiano, ma ha vissuto molto in America da giovane, tornando poi in Italia, creando il Festival dei Due Mondi di Spoleto, creando anche un'opera piuttosto curiosa dal punto di vista, opera come sua produzione compositiva globale, piuttosto eclettica, ma piuttosto interessante. C'è chi la considera poco oggi, ma secondo me varrebbe perfino la pena di rivalutarla, perché dal punto di vista musicale, tanto che male, anni e anni e anni fa, il conservatorio, sto parlando di un periodo che mi chiamerebbe il Paleolitico Superiore, cioè siamo una cinquantina di anni fa, io ero un giovane studente del conservatorio, ho fatto il telefono, che è un'opera molto carina, molto curiosa, e c'è, vale la pena di raccontarla perché io me la ricordo nei vari recite assistenti a questa, fino a questa recita, a queste recite, c'è un innamorato che va dall'innamorata e cerca di dichiararsi. Appena lui sta per dichiararsi, alla ragazza telefona e lui rimane lì. E lo, ma grazie a tutti, pensavo proprio a te, me lo dire, che lui rimane lì, perché non sa dichiararsi, non ha trovato il coraggio, sta per trovarlo, in quel momento spinge il telefono, questo male strano, bellissimo il telefono, poi ovviamente alla fine si dichiara, ovviamente finisce bene, non sarebbe possibile un'altra soluzione, ovviamente finisce bene, però, e devo dire che il mio maestro, Enrico Girardi, quello che mi sono abituato in organo, diceva giustamente che c'erano un po' tutti gli stili e alla fine saltava fuori sul palco meno che prendere gli applausi. In effetti è abbastanza vero perché è piuttosto composito da un punto di vista stilistico come lavoro, ma è comunque molto gradevole, molto godibilissimo, simpaticissimo, è abboccabilissimo, veramente ascoltabile ed è una cosa molto piacevole. Fu Menotti assieme con una rotta. Grande, grandissimo compositore di colonne sonore, la firma non solo, perché anche la produzione in serie di Rovascia è notevole, fu un insegnante quindi di Menotti, di Rota, di Samuel Barber. Di Samuel Barber, che è un grosso compositore americano, probabilmente molti di voi avranno sentito quell'adagio, un adagio funebre che viene inserito ogni tanto in situazioni funebri, in effetti, in situazioni drammatiche, dolorose, viene inserito anche questo adagio cavalli che è veramente molto bello. La sua produzione comunque è piuttosto ampia e di un certo valore per la verità. Quindi voglio dire, questo musicista che poi tornò in Piemonte, morì vicino a Montestrutto, morì a 84 anni, perché era del 70, morì nel 54, fu un grosso didatta. Quindi c'è un aspetto da un lato popolare, dicevo, quindi c'è il coro, l'orchestra con i concerti popolari, c'è il lato didattico e vorrei dire azzardare la parola teoretico, perché a un certo punto con gente come Anton siamo nel campo della teoria, ma con la T maiuscola, siamo nel campo di una teoria che crea effettivamente, che rielabora effettivamente delle cose a livello creativo veramente notevole. Io poi sostengo una cosa, che si possono elaborare molte cose differenti e non tutto necessariamente deve avere una immediata applicazione. Diciamo che immaginando che i pensieri, che le affermazioni di un teologo, per esempio, siano dei semi, c'è qualche seme che germoglia subito e qualcuno ci mette anche le cene a germogliare, purché sia di voi, perché in effetti non è che non possa germogliare. Il seme c'è, germoglia quando è ora. In realtà le cose capitano sempre soltanto quando è ora, e non è, perdonatemi, ma non è fatalismo. Il punto è che quando una cosa, diciamo così, deve capitare, giusto che capiti, giustamente capita. Quando i tempi sono maturi, il seme germoglia. Per certe cose di Arton, tra l'altro, secondo me i tempi non sono ancora maturi. Personalmente la mia idea è questa. Ma al di là di questo sarebbe sicuramente un personaggio da svalutare, perché Camillo Arton è stato un psicologo notevole, allora, poi è un travero, anche lui cortesino, e più o meno credo che fosse con Cortare, insomma, più o meno l'età era quella. Un'altra cosa, parlavo del canto corale, ma c'è una figura che non voglio dimenticare, qualcuno di voi forse ce l'ha già pensato, il canto popolare. Il canto popolare piemontese è probabilmente uno dei più interessanti e più belli in Italia. Il corpus dei canti popolari piemontesi è probabilmente uno dei più affascinanti in Italia. E ci pensò a valorizzare il grande Leone Sinigaglia. Leone Sinigaglia è la nostra giusta gloria. Leone Sinigaglia, che come dice il cognome, come altro dire vero, e che ebbe la fortuna, mi ha detto così, a un che di sarcastico e di macabro, ebbe la fortuna di morire di un fatto poco prima che le sei se venissero a prenderlo, di morire di un fatto. Andando bene, purtroppo. Non era giovanissimo, era proprio, credo, se mi ricordo, dell'anno in cui fu fondato il liceo, nel 1868, e morì nel 1944. Abitava a Cavoretto per molto tempo, studiò da Eusebius Mandicevski, che era un amico di Brahms, chiese a Brahms lezioni. Brahms non era un didatta, infatti aveva quei caratteri, mio Dio. Basta vedere la polemica con Bruckner, insomma, che probabilmente, al di là del fatto che potesse essere stata fomentata da vari tiratori più realisti del re, nasceva probabilmente anche dal pessimo carattere di Brahms. Pare che Brahms, uscendo dalle riunioni con gli amici, dicesse: se c'è qualcuno che non ho offeso, gli chiedo scusa. C'era anche la polemica, chiaramente, no? C'è molta gente che lo fa senza averne coscienza. Ma lui aveva coscienza della coscienza di essere un caratteraccio, genio assoluto, un caratteraccio. Lui, Sinigaglia, non diventa allievo di Brahms, diventa allievo di Eusebius Mandicevski e si perfeziona, tra l'altro. Dunque, credo di sì come origine. D'altra parte, risultava un austriaco. Gli austriaci, per impegno, provenivano un po' da diverse parti. Per esempio Czerny, il famoso Czerny, come l'ho pronunciato, il famoso autore di scritto di pianoforte, ha un cognome boemo, ceco, di lingua ceca. Czerny è un boemo, come dice Mandicevski, il cognome polacco, ma una parte della Polonia era sotto l'impero austro-ungarico, la Boemia era in toto sotto l'impero austro-ungarico, di conseguenza è abbastanza facile pensare che uno fosse di origine boema, anzi senz'altro era di origine senz'altro polacca. Mandicevski era un personaggio singolare, un teorico, era un, non so se fosse anche un compositore, era sicuramente uno che la composizione la conosceva bene, era uno che la conosceva decisamente bene, e se in Italia ne approfitta in due dei modi, pare che comunque, pare assodato, che Brahms lo stimava molto. Al di là del fatto che non gli fosse stato maestro, risulta che lo stimava, e lo penso indicativo per indicare certezza, perché mi risulta almeno, cioè lo stimava, positivamente lo considerava, e anche parecchio. Secondo me assolutamente ha ragione. Perché io ho sentito qualcosa delle opere sinfoniche di Singaro, Chopin, niente da dire. Dal punto di vista sinfonico oserei, mi verrebbe da dire che non sono tanto meno delle cose sinfoniche. Non stai dicendo, ah, il poverino il nostro, il paculino, così che arriva dalla povera provinciale Torino, ah, cosa. No, probabilmente gli sta abbastanza a fianco. Quindi voglio dire, non disprezziamolo perché va anzi valutato. Di valutato c'è la mia ex collega ex, perché lei è ancora insegnante, io no, essendo andato in quiescenza pensionistica l'anno scorso, che era la signora Bianchini, simpaticissima direttrice della biblioteca del conservatorio, deliziosa persona per inciso, la quale è una grande autrice di Sinigaglia. Lei dice, guarda, bisogna proprio muoverci per ridare fiato alla musica di Sinigaglia, perché Sinigaglia è un musicista prezioso, è un musicista che ha davvero un'importanza storica fondamentale, ma non solo per la nostra ristretta cerchia piemontese, è un musicista importante. Io a Gigliola do sicuramente ragione, perché per poco che conosco è sicuramente una cosa prezioso. Tra l'altro le sue armonizzazioni dei canti piemontesi sono deliziose. Lui le elaborò per corpo, quattro voci, le elaborò per voce pianoforte, alcune credo anche le elaborò per coro, anche l'orchestra o meno, essenzialmente sono per coro a cappella, per coro sono, per coro o per voce pianoforte. Ebbe il grande merito di raccoglierle prima che sparissero. Lui se le faceva cantare, per esempio, delle contadine, delle signore nonagenarie, o giù di lì che trovava. Dimentichiamoci che per quello che mi risulta Cavoretto era campagna, diciamo. E era tra l'altro, credo, di non andare a Prato dicendo che era un comune a sé stante, è diventata poi una nazione, se vogliamo partire di prima, era un comune a suo tempo, Cavoretto, era tuttora un posto delizioso che a me piace molto, personalmente. Si fece cantare queste cose, se le trascrisse, le strutturò. Credo senza adulterarle particolarmente dal punto di vista compositivo nel migliore dei modi, le armonizzò come forse meglio non si sarebbe potuto e quindi creò patrimonio di tutti, diciamo che affrancò dall'oblio un patrimonio di melodie popolari assolutamente notevole. Quindi se rivediamo un momento questo mosaico, è un mosaico atipico sotto un certo punto di vista, ma un mosaico non nazionale popolare, culturale popolare, che è diverso, che è molto più interessante, perché la valorizzazione di un'arte che nasce dal popolo, quindi ben prima del famigerato realismo socialista di Stalin del 48, che nasce però dal popolo veramente, e che viene vissuto dai musicisti colti nella maniera migliore possibile, perché Sinigaglia è sicuramente un grande musicista. Su questo con Gigliola concordo appieno. Per tutto quello che mi consti è effettivamente un grande musicista, quello di Sinigaglia. E quindi c'è il recupero, diciamo l'affrancamento dell'oblio, come dicevo, di un grande, grandissimo patrimonio popolare. Per inciso, nei miei concerti d'opera, io come concertista sono un organista, spesso e volentieri faccio il pubblico anche quando, anche soprattutto quando non sono in Piemonte, questo discorso, cioè dico che noi abbiamo un grande patrimonio di musica popolare e questo patrimonio di musica popolare io lo sfrutto per il bis, facendo per esempio la Pastora Federica piuttosto che la Monferrina, l'ho fatto più di una volta, anche sull'organo della Cattedrale di Messina, che è un piccolo strumentino di 16.000 canne, più grande della Nord Italia, la Monferrina aveva un chiedi, diciamo, il sinfonico gigantico piuttosto singolare, qua la si sente lì, ma diciamo funzionava, in realtà funzionava. Poi gli gusti, tempo si scandalizzò. Io molto democraticamente lo lasciai scandalizzato, scandalizzati fa pure, facendo una grande strada. Se tu vuoi scandalizzarti, accomodati. Io non me la prendo, L'importante è che possa, come posso, andare avanti a fare quello che voglio, poi io scandalizzati tranquillo. In generale però è musica molto gradita, perché si rendono conto della bellezza, dell'oggettiva bellezza della nostra musica. E per inciso io dico una cosa, della quale sono sufficientemente convinto. Il nostro patrimonio musicale, popolare, ci apparenta in qualche modo psicologicamente con gli inglesi. Molta musica popolare inglese ha un andi, un termine piemontese, assai simile al nostro. Per inciso io sostengo che il nostro carattere, questo carattere riservato, pudico, isolato, ha molto più dell'inglese che non del teatro, io una piccola Parigi. Sì, forse esternamente, ma dal punto di vista caratteriale siamo più inglesi, tant'è vero che c'è il marito di una carissima amica di mia moglie che in inglese si vive da 30 anni a Torino, fa fuori, è qua, e non vuole ritornare in Inghilterra, il quale quando gli ho detto questo mi ha detto sì, trovo che sia giusto, anche secondo me, lui è qua, è qua che sono più di 30 anni, anche 35, forse più, è vero. Torino, il Piemonte è la regione più inglese d'Italia, come spirito, come senso di... No, tra le altre cose, noi abbiamo avuto, questo è un altro aspetto, fabbricanti di strumenti. Io l'anno scorso parlavo dei liutai, Guadagnini, tra l'altro se mi ricordo, lavora nell'Ottocento, ma nell'Ottocento ci sono delle importantissime fabbriche di organi. Quindi questa è una cosa che mi tocca più da vicino. E una di queste fabbriche, quella di Carlo Resisti Bossi, che è probabilmente più grande dell'area italiana, acquisì gli operari di quella fabbrica, George William Price, guarda caso inglese, aveva stabilito a Quarto al Mare vicino a Genova. Fallì la Price, lui prese gli operai. John Davison, che era un famoso cannista, un ottimo cannista, costruì alla fine dell'Ottocento le canne di molti, quindi di fatto le canne di molti organi piemontesi, canne di Bossi, fabbricate nella fine dell'Ottocento, erano rimaste di fabbricazione inglese. E questo è un dato. John Davison lavorò per canne di Bossi. Per inciso, io portai all'organo del Sacramentino, la Sacramentina, quella chiesa all'angolo tra le Calandre e le Mille, se avete presente, una bellissima chiesa neoclassica, forse la più bella chiesa neoclassica che io abbia mai visto, purtroppo poco aperta oggi, a pianta centrale, deliziosa veramente, che fu delle suore del Sacramentino per l'appunto, ora è di grande canale d'aula, poi aperta agli organisti anche perché prima lo suonavano solo loro, non si poteva salire, dove c'è uno splendido canone di Bossi del 1898 che feci vedere al mio maestro, portai il maestro Enrico Girardi a vederlo, lui che se ne intendeva anche in generale, mi girò questo canone e disse che splendida costruzione, e questo canone di Davison. Questo canone di Davison di Bordone ha una costruzione in inglese, ha un certo tipo di canne che sono assimilabilissime a quelle anni. C'è, in realtà, ben prima Carlo Resisti Bossi la produzione della Canaria, perché nel Settecento c'è prima Giovanni Battista Calandra e poi i fratelli Concone, quindi dei fratelli. Poi nell'Ottocento arriva da Bergamo Felice Bossi, infatti si firma Felice Bossi da Bergamo ora in Torino. Felice Bossi sposa vedova Vegezzi, la quale ha un figlio, acquisisce questo figlio in nome Giacomo Vegezzi Boschi, e questo è il padre di grande Carlo, il quale Carlo nasce poi grande Puccini, tra l'altro nasce nel 1858, muore pochi anni dopo, perché Puccini muore nel 24, Carlo Vegezzi Boschi, che era ormai emigrato a Milano perché seguiva la figlia che aveva sposato Valdiani, un operaio di Milano, faceva ancora l'intonatore di Valdiani, ma ci muore poi a Frossasco, tra l'altro, con il Piemonte. Nel 27 anni ed è secondo me il più grande organaro italiano, innovativo, geniale, alcuni suoi strumenti sono tuttora esistenti, quello della cattedrale di Aosta per esempio è un capolavoro. Purtroppo in mano un capitolo sciagurato che ha preferito tentare di assassinarlo con i lavori del campanile, lasciando non so quanto inintenzionalmente che dei getti d'acqua arrivassero sull'organo, quindi loro preferiscono far visitare il tesoro della chiesa e guadagnare così piuttosto che preoccuparsi della musica. Purtroppo era più o meno sempre che è avvenuto. In compenso questo strumento è un tergastiere bellissimo che è stato utilizzato per anni per il festival organistico. Io stesso ho suonato nell'ambito di questo festival diverse volte con un autentico capolavoro di Italia, e viene dalla bottega di Corso San Maurizio, la bottega di Carlo Giuseppe Rossi. Tant'è vero che poi lui a un certo punto costruisce quasi gratis l'organo di Santa Giulia, perché è nella sua parrocchia. Santa Giulia è nella parrocchia e lui offre alla chiesa questo strumento, o regalandoglielo o facendolo pagare pochissimo.
Ma che altezza di Corso San Maurizio, scusi, più o meno a che altezza di Corso San Maurizio? Più o meno.
No, al di là del corso, proveniendo da Piazza Vittorio, al di là del corso.
Ah, ok.
Non so se era l'incrocio con via Tava, poi diventa. Siamo lì. Sì, siamo lì. Più o meno in quella zona.
Ok.
Siamo molto più verso il fiume che verso,
sì,
che verso la Ausiliatrice, voglio dire.
Sì,
per dare una corrida. Esattamente non lo so, però siamo più o meno lì. E da questo laboratorio escono strumenti bellissimi. Peraltro Carlo Vincenzi Bossi non è il solo terreno torinese, perché Carlo Vincenzi Bossi è imparentato, il fratellastro di Francesco Vincenzi Bossi, il quale è il figlio di secondo letto di Giacomo, il quale Giacomo secondo le nozze sposa Netta Vittino di Centallo. Quindi andiamo in provincia di Cuneo e la fabbrica di Francesco Vincenzi Bossi, oggi chiamata Bernardino Vincenzi Bossi, esiste tuttora. Ha per esempio effettuato, cos'è, 7 anni fa, nel 2008, il restauro dell'organo del conservatorio, ha in manutenzione diversi strumenti, ha costruito molti strumenti per quello del Santo Cuore di Cuneo, che è il rifacimento di un organo di Carlo Vincenzi Bossi, che lui la tastiera ha portato 4, costruendo uno strumento che io non ho ancora visto, ma che gli dico essere stendido. E quindi c'è ci sono questi importanti organari che vengono già nel 1700, già Giacomo Filippo Landesio nel 1700 a Centallo, poi subentra Vittino, subentra questa Annetta, a un certo punto arriva, entra in scena questa Annetta Vittino, che è l'unica organara, costruiva perché pare si dedicava alla costruzione, di cui io abbia personalmente notizie, che poi sposa appunto in seconde nozze sue di Giacomo Vincenzi Bossi, avendone come figlio Francesco, che è il nonno dell'attuale Francesco, che è inciso, costruisce quel magnifico organo di Madonna degli Angeli, qui vicino, cioè la Madonna degli Angeli c'è uno dei più belli organi di Torino. Peccato che non sia in perfette condizioni dal punto di vista meccanico, ma come fonica è uno splendore. A parte che la struttura parallelepipedale della chiesa rende alla chiesa un'acustica fantastica. E infatti purtroppo sono stato ultimamente per un funerale della chiesa, ma lo stavano suonando e anche bene per la verità. E si sentiva tutto male, in maniera veramente eccellente, l'acustica è molto buona, assolutamente veramente. Al di là del fatto che non sia perfettamente conservato, anche perché la trasmissione, il tipo di trasmissione che possiede non è il tipo di trasmissione della pneumatica che si conservi troppo bene nel tempo, però sono bellissimo. Quindi Torino è anche un polo di costruzione. Poi c'è la FIP, la fabbrica italiana di pianoforte, che ha sede dove adesso c'è, cos'è la Solis, si chiama, sono le tasse di corso, la Conigi. Adesso è molto meno integra la situazione. Una volta fabbricavano il pianoforte, adesso ci sono le tasse. Ma era un'importantissima fabbrica, la FIP, capito, era molto, molto importante. Per cui era comunque in qualche modo legato ai fabbricanti, ai titolari della FICO, e si è costruito per esempio l'organo della città di Sant'Alfonso, bellissimo, la chiesa di Guido Bozzano.
Sant'Alfonso?
Sì, è molto a pochissima distanza. Guido Bozzano, quando è una casa che è nella parete di Sant'Alfonso, e lì è al fondo di quel pezzo di 10 gradi, c'era tanta. Sì, molto debole, molto particolare, perché è una chiesa neobarocca. Normalmente noi nell'Ottocento siamo abituati a vedere il neogotico. Abbiamo il neogotico a San Bernardino, abbiamo il neogotico di tipo floreale, fiammeggiante a San Cuore di Maria, che si fa un neogotico, non so, ma comunque è in qualche modo riconducibile il neogotico anche quello. Invece lì è stato fatto un esperimento curioso di una chiesa neobarocca, che è comunque ottocentesca, anzi tanto, c'è un testo ed è inserito in quel curiosissimo quartiere Campidoglio, che ha queste case popolari molto belle, perché secondo me è un quartiere affascinante, questo sotto l'acqua, nella strada, nelle strade, è un quartiere particolarissimo. Io amo molto, tutte le volte mi capita di passeggiare per queste vie sento proprio il profumo di un'aura antica, qualche cosa che è notevole. Tra l'altro mi si dice che è assolutamente tutelato architettonicamente, ma meno male, venga, perché è importante la cultura operaria, anche perché è una casa di operaria, perché torna la cultura operaria in Torino, che torna proprio in questo senso come un elemento qualificante, assolutamente qualificante della vita torinese, di Montesima torinese in particolare. Quindi, dicevo, le fabbriche di organo, le fabbriche di pianoforte. Devo dire che credo, questa è la mia personale osservazione, che abbia stimolato molto il torinese, che Montese ha, secondo me, un genio della meccanica. La fine. Scusate. Perché? Perché c'è uno spirito ingegnoso che è nostro. Io lo conosco, è che Montesi e Torinesi, questo spirito ingegnoso, costruisce la macchina. L'organo, macchina in greco, proprio la macchina per eccellenza. Quindi se c'è una macchina musicale, questo è l'organo. E questo lato non può non aver affascinato, secondo me, l'idea di questa macchina fatta di tanti pezzi in maniera quasi svizzera, ma in maniera svizzera con uno spirito inglese, diciamo, quindi una cosa molto in maniera nostra, in realtà, che non è né svizzera né inglese, è più inglese, è antico, senza fare eccessivi nazionalismi, tra l'altro è giusto dirlo. E questa idea della macchina ha seduto il genio sul bambino, in questo senso, perché era tale da sedurlo, perché l'organo è una macchina eccezionale dal punto di vista, tutto l'organo possiede una caratteristica che è disperante per alcuni, affascinantissima per me, che detesto la noia, ed è che ciascun organo è diverso da un altro. Per cui si va su un organo e si trovano per esempio comandi di un certo tipo, è vero che a seconda dell'epoca e dei fabbricanti i comandi sono più o meno, naturalmente all'epoca fabbricanti di quel tipo, epoca fabbricanti diversa più o meno di quel tipo, però è vero che le dimensioni sono diverse. Perché per esempio esistono organi di 100 registri, anche più, persino alle 162 reali, 116.000 canne. Ci sono organi molto più piccoli. Noi avevamo, e qui la natura polemica è ben presente, un organo in auditorium RAI. Poi la RAI ha pensato bene di rifare la sala, di smontare l'organo, e il mio collega ed ex allievo, ora purtroppo del punto, Massimo Rosetti, fu incaricato di curare il riattamento dello strumento e la nuova posta in opera dello strumento. Non fu mai fatto, e secondo me è molto difficile che venga fatto, perché questi sciagurati, scusate, ma quando ce l'ho, rifecero la sala in modo tale per cui montare l'organo in questo momento nella sala dell'auditorio comporterebbe, mi dicevano, ma io poi l'ho guardato, il porlo a 15 metri d'altezza. Quindi una posizione anacristica, se esiste una, con una spesa che a quel che pare si gira sui 300.000 euro, che per la RAI, secondo me, se e in quanto Aristotele ne ricoverato malamente in un capannone non Cagliari, perché risulta essere la signora, gli avrebbe dato, credo che si dica così, ha incomodato l'uso per classici 99 anni a una chiesa o un auditorio, montano lì uno strumento di quattro tastiere con 106 registri reali. L'ho suonato perché nei tre mesi che feci nel 72, appena diplomato come secondo pianoforte con un di impugnato strumento a tastiera, pianoforte non lo suonai mai. In compenso lo avevo sì, i campanelli da celesta, i clavicembalo una volta e parecchie volte l'organo. Per l'inciso di una console, tamburino 53 lo strumento. Bellissima, con la più bella pedaliera moderna che io ricordo, forse dovrebbe essere in assoluto. Tastiere di una perfezione di uso proprio eccezionale, non so, bellissima. Poi, prima di smontarlo, la tamburina aveva cambiato la console, probabilmente aveva capito che con la scusa di fargli avere una moderna voleva recuperare quella antica, pafford. E allora a un certo punto si è preso quella console del 53, che tra l'altro aveva gli occhi magici, perché arriva come la radio, negli anni 50 aveva gli occhi magici, quando si apriva la staffa, l'occhio magico si illuminava. Singolarità, questa grande console a quattro tastiere, non era, non comandava uno strumento bellissimo dal punto di vista fonico, dal punto di vista fonico è molto più bello l'organo del conservatorio, che è un tamburino di 20 anni più del 33, ma che è ben maggiore bellezza fonica, almeno secondo me. Progettato da quel grande musicista che fu Luis Mattei, parliamo un momento anche di musicisti storici. Luis Mattei fu un compositore e organista molto noto e fu un musicista che dette l'ustra. Luis Mattei fu un virtuoso che suonò in America, che suonò per tutta Europa, che suonò in Italia, finì poi come organista di Loreto, stato in quel momento, poi ci sono riesce da venire a insegnare dalla Santa Casa di Loreto, infatti nel 47 morto Loreto. Ed è un musicista sicuramente notevole. Io farei una cosa, farei un istante di pausa, poi mi dedicherei a parlare, io ho parlato parecchio della situazione in generale, quindi ho fatto riferimento ai cori, all'orchestra, alla parte didattica. Non ho sostanzialmente nominato che un compositore come tale, parlavo di Luigi, di Gelosi da Crescentino e di Cravero, di Alton, di Scalero, in quanto insegnanti teorici, ma i compositori veri e propri ci sono, e a questi indicherei la seconda parte, con l'introduzione che vi farò di alcune musiche organiche del periodo, appunto specialmente dell'epoca della cancellazione salesiana.